Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Prima di cominciare una comunicazione, perché l'Associazione Amici della Biblioteca di Fiesole presenta, in occasione della famosa manifestazione Il Tè delle 5 in biblioteca, sabato 18 novembre alle ore 16:30 c'è una presentazione di un libro scritto da una nostra compagna di scuola che frequenta Tavarluce, che si chiama Manola Viti. Presenta un libro, Come il vento e altri racconti, letture a cura di Tamara. Ecco, è qui questo avviso, quindi se volete potete approfittare di questa occasione. E questo è il quinto itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna agli esordi della scienza. Sappiamo dall'itinerario della scorsa settimana che la scienza in età rinascimentale è ancora in incubazione ed è strettamente legata al fenomeno della magia, perché la magia si presenta come una disciplina, come una materia di studio, come un'attività dedita alla ricerca dei misteri della natura. Questo è la magia. Parola che deriva dal dizionario iranico della cultura di Zarathustra. La parola magia vuol dire arte. I magi sono degli artigiani molto creativi della ricerca del funzionamento dei fenomeni della natura. La scorsa settimana abbiamo studiato, analizzando il capitolo 8 degli Atti degli Apostoli e facendo riferimento al testo gnostico del Vangelo di Filippo. Ecco qui una delle tante edizioni in cui sono pubblicati i Vangeli gnostici, i quattro Vangeli gnostici di Tommaso, di Maria Maddalena, di Verità e di Filippo. Il Vangelo di Filippo, che il tema della magia entra in relazione con la dottrina cristiana in modo ambivalente, no? Abbiamo studiato, ambiguo, interlocutorio. Cioè la dottrina della Chiesa di Roma, la dottrina di Papa Clemente Romano, rifiuta l'idea che l'opera dello Spirito Santo possa essere considerata magica e possa essere esposta sul mercato della magia. Perché? Perché le opere dello Spirito Santo sono doni gratuiti, no? Doni dello Spirito Santo che avete ricevuto tutti o quasi durante quando avete ricevuto la cresima. Spero che li sappiate. Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Non conoscete a memoria i doni che avete ricevuto?
No.
Ma c'è tutta la cultura classica in questi doni. E quindi bisogna che... E sono gratuiti, no? Questi doni. È gratis data. Sono anche frutti dell'agape, cioè dell'amore solidale, non si comprano e non si vendono, ma contemporaneamente nei confronti della disciplina magica e di chi la pratica, gli Atti degli Apostoli non esprimono una condanna, anche perché, come testimonia il testo del Vangelo di Filippo con il quale siamo entrati in contatto la scorsa settimana, esiste una corrente gnostico-esoterica di tendenza magica molto attiva nella Chiesa delle origini, in Egitto, naturalmente, dove la cultura magica è molto sviluppata, la cultura ermetica. questa sera poi ne parleremo. Ora, nel corso dei secoli, di conseguenza, all'interno della cristianità, il dibattito sul tema della magia continua sulla scia di questa ambivalenza iniziale. A volte la dottrina entra in rotta di collisione con la tendenza magica, altre volte la fa addirittura propria. Le chiese cristiane dal secondo secolo conquistano fette sempre più ampie di consenso in tutte le classi sociali e istituiscono, secondo il testo del capitolo 11 della prima lettera ai Corinti di Paolo di Tarso, un argomento che dovreste ricordare perché molti di voi abbiamo viaggiato insieme per 2 anni nel bacino del Mediterraneo insieme a quello straordinario personaggio che è Paolo di Tarso. Ebbene, le chiese cristiane, sulla scia della prima lettera ai Corinti, istituiscono un proprio culto, un culto di tipo sociologico, la cena del Signore. Cioè, quindi durante la cena si può spezzare il pane, ecco, e quindi non... un rituale molto semplice, no? Ma nel momento in cui, dopo il Concilio di Nicea, nel 325, il cristianesimo può proclamare la sua superiorità di religione di Stato, cioè è l'imperatore Costantino che la proclama per decreto, dicendo: cristianesimo è la religione dell'imperatore, poi lo dice anche del paganesimo, lo dice anche di tutte quelle che incontra per ragioni politiche, per cui però quindi c'è una tolleranza, perlomeno ecco, Costantino ha una tolleranza verso tutti i culti, sono bene accetti. Ora, con i cristiani ha naturalmente una cambiale da pagare, perché se è andato al potere lo deve al fatto che i cristiani hanno combattuto con la spada in mano insieme a lui, e quindi gli hanno assicurato la vittoria soprattutto al Ponte Milvio contro Massenzio, e quindi è chiaro che deve necessariamente restituire qualche cosa. Quindi il cristianesimo diventa la religione ben accetta dall'imperatore, e il culto della cena del Signore gradualmente si allontana dai gesti semplici e materiali della quotidianità, cioè cessa di essere una semplice cena domestica, per assumere un carattere liturgico, cioè sacro, religioso, che fa propri molti elementi caratteristici che sono particolarmente suggestivi dei culti magici, del culto di Mitra, di quello di Iside, lo stesso rituale della benedizione, o il rituale di quella che verrà chiamata poi la transustanziazione, cioè della trasformazione del pane, del vino, nella carne e nel sangue di Cristo, hanno un riferimento con culti che stanno nel paganesimo e diventano culti pubblici. Non c'è più la cena nelle case, no? Dove in modo molto antropologico, no? Si cena e poi si spezza il pane insieme. No, ma è chiaro che... succede che i rituali magici veri e propri vengono confinati in un ambito ristretto e nascosto, mentre il rituale della liturgia cristiana si comincia a celebrare in modo pubblico, nello spazio pubblico delle basiliche romane. La basilica romana era un luogo pubblico dove ci si incontrava, dove si faceva mercato, e lì le chiese cominciano a celebrare i loro riti che diventano liturgicamente complessi, utilizzando rituali, ma la liturgia cristiana mutua dal rituale magico, gesti, parole, uno stile, e questa situazione contribuisce a dare alla magia, che passa in secondo piano, la magia vera, un senso di mistero che continuerà, nell'ambito della cristianità stessa, ad attirare nel corso dei secoli l'attenzione di molti intellettuali, l'interessamento dei filosofi che guardano con curiosità ai misteri della natura. E così succede che nel Rinascimento, con l'emergere di una visione laica della vita e con l'affermarsi di un forte interesse verso la natura, un interesse non ancora disciplinato dalle regole della scienza, la magia diventa una parte costitutiva del pensiero filosofico, perché è rimasta sempre sotto traccia. Diventa difficile in questo periodo, nel 400 e nel 500, distinguere il filosofo dal mago, differenziare lo scienziato dal mago, e ce lo ha confermato Leonardo da Vinci la scorsa settimana, no? Ricordate? E la parola mago e maga nel Rinascimento, attenzione, non corrisponde quindi a una persona con il cappello a cono, con la bacchetta in mano, davanti a un pentolone nel quale bolle la pozione magica. Guardate, questa è una variante che appartiene al genere letterario della fiaba. Siamo abituati oggi, tra l'altro, ad associare le parole mago e maga a personaggi, e lo dicono i tribunali, ahimè, che spesso appartengono alla categoria degli estorsori, degli acchiappacreduloni, no? E affermiamo questo perché dobbiamo difendere la reputazione di quelle intellettuali, di quegli intellettuali che nel corso della storia della cultura rinascimentale hanno coltivato la disciplina della magia per cercare di penetrare nei misteri della natura. Ed è per questo che la magia diventa una parte costitutiva del pensiero filosofico. E adesso prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera per continuare una riflessione che ci deve portare a osservare i paesaggi intellettuali situati in quella parte del territorio che stiamo attraversando, dove, mescolati insieme a quelli magici, troviamo i segni della scienza ai suoi esordi. Guardate sul punto 1 del repertorio. Nel Rinascimento tutte le scuole di pensiero a diversi livelli si occupano di magia e di arti occulte, e questo interesse, che non è legato a fare le fatture e gli incantesimi, è sollecitato da un interrogativo di carattere filosofico in chiave teologica. Cioè, l'essere umano, che è un individuo limitato e finito, come può conoscere l'uno? Siamo in ambiente neoplatonico. Cioè, come può entrare in rapporto con il tutto infinito? Come può mettersi in relazione diretta con Dio? Insomma, questo è il problema. I cultori della dimensione magica pensano che nel misterioso organismo della natura esista un tramite segreto, cioè ci sia un punto di congiunzione, come si legge nel Vangelo di Filippo, in cui possono incontrarsi l'accidentale con l'essenziale, il finito con l'infinito, l'umano con il divino. Ora, per i filosofi rinascimentali questo punto di incontro segreto e misterioso tra il divino e l'umano va cercato dentro la natura, attraverso lo studio e l'applicazione delle arti magiche. Che cosa abbiamo letto nel Vangelo di Filippo la scorsa settimana? Nel testo di cultura gnostica del Vangelo di Filippo si legge: la verità non è venuta nuda in questo mondo, ma in simboli e in immagini. Non la si può afferrare in altro modo se non con la magica disciplina ermetica. E qui c'è una affermazione che incuriosisce molto. Ed è quindi comprensibile che la magica disciplina ermetica abbia destato un vivo interesse tra i filosofi agli albori dell'età moderna. E di conseguenza durante l'età rinascimentale si capisce perché da Occidente si vada in Oriente alla ricerca dei cosiddetti testi ermetici, i quali, oltre che dai Vangeli gnostici in area cristiana, vengono citati dagli autori di molte opere classiche greche e latine. Ora, l'interesse per il possesso del materiale ermetico, considerato con sospetto dall'Inquisizione e già messo preventivamente all'indice dal Sant'Uffizio, così tutte le volte che questo avviene si contribuisce ad alzare l'interesse, no? Quando qualcosa viene vietato, viene proibito, immediatamente. L'interesse per questo materiale è grande, cioè si vuol sapere quali rivelazioni, quali formule, rituali magici ci siano in questi scritti che possano consentire di entrare in comunicazione diretta con Dio, per mezzo di un rapporto particolare da instaurare con la natura, nella quale il divino non può non manifestarsi. E guardate, questo, il Sant'Uffizio, ma questa è un'idea che potrebbe anche accettare il Sant'Uffizio, no? Ecco, cioè, entrare in comunicazione con Dio è una cosa buona, come, cioè questo volere, però non lo accetta, non lo tollera, non lo permette, perché ci vuole la mediazione della Chiesa per avvicinarsi a Dio. E questo è corretto, perché ecco, nella mentalità del Santo, la Chiesa è mediatrice, e quindi è chiaro, però questo clima misterioso fa aumentare la curiosità, e alla caccia dei testi ermetici sono interessati gli appartenenti a tutte le principali istituzioni intellettuali occidentali. E come sapete già dal viaggio dello scorso anno, perché già ne abbiamo parlato lo scorso anno oltre che la scorsa settimana, la spunta in questa gara il commerciante più spregiudicato in questo momento sul territorio dell'Ecumene, il promotore e finanziatore dell'Accademia Platonica Fiorentina, Cosimo il Vecchio, il quale, siccome le filiali dei suoi banchi, cioè dove si presta denaro, c'è anche in casa sua una bella carta geografica, la carta oggi la trovate qui nei musei, è una carta non per fare i viaggi, ma per vedere dove sono i suoi banchi sul territorio dell'Ecumene. Poi naturalmente, come tutti i boss, non si muove dal suo territorio, no? Dico boss in senso positivo, non in senso negativo, perché... E Cosimo a buon gioco, proprio perché i suoi banchi sono ben collocati da Oriente ad Occidente, soprattutto ad Oriente. E poi a buon gioco perché ha degli informatori fidati, sa scegliere bene le persone che lavorano per lui. E sa che si potrebbero acquistare a caro prezzo anche delle patacche, perché attenzione, c'è nel 400... con lo sviluppo dell'umanesimo, anche un fiorente, sapete come succede, fiorisce sempre qualche mercato, no? Oggi diciamo, no? Comprate le cose, no? Come dice? Non comprate gli oggetti taroccati, perché no? Cioè, viene un po' da sorridere, perché penso sempre al fatto che sembra qualche cosa di nuovo, cioè in realtà no, abbiamo sempre bisogno, non riusciamo mai a crescere abbastanza. C'è un fiorente mercato di falsi codici antichi, cioè gestito dai trafficanti bizantini, noti cioè la mafia bizantina, diremmo oggi, sul traffico del mercato dei codici, dei falsi codici. Attenzione, anche Cosimo finanzia la costruzione di falsi codici per imbrogliare i suoi concorrenti. E un certo numero di compratori europei, di finanzieri concorrenti dei Medici, sono stati truffati in molti casi, ma lui, Cosimo il Vecchio, è una persona accorta, e quando nel 1439 viene a sapere dell'esistenza dei codici ermetici, e lo viene a sapere nel corso del Concilio di Firenze. Ricordate, abbiamo partecipato anche noi a quel concilio, che si è tenuta la certosa del Gallusso, quindi quindi viene a sapere dell'esistenza dei codici ermetici nel corso del Concilio di Firenze, concilio che avrebbe dovuto attuare la riunificazione della Chiesa Latina di Roma con quella greca di Costantinopoli. Ma quando si incontrano gli intellettuali occidentali, cominciano a parlare di Platone e di Aristotele, che gli impone, ma sì, uniamole le chiese, ma stiamo a pensare a questi problemi. Cominciano a parlare, anche perché quelli che arrivano dall'Oriente portano i codici platonici e quindi è chiaro che cominciano, e dura, questo concilio dura, perché gli intellettuali... E Cosimo, che Cosimo si occupa della gestione materiale, si è occupato di questo concilio, un grande organizzatore. Cosimo viene a conoscenza dai padri conciliari provenienti da Costantinopoli, i due big, Gemisto Pletone e Giovanni Bessarione, e che poi si fermeranno qui in Occidente e ci diranno molte cose sul neoplatonismo. Dell'importanza, viene a sapere dell'importanza dei testi ermetici sul piano filosofico e del loro carattere segreto, e lui non si capisce granché, però, in quanto depositari di misteri magici. Guardate, lui in verità non sa perché gli intellettuali diano così tanto valore a questi testi, ma pensa di doversi informare in proposito, perché Cosimo aspira a farsi una cultura, a incentivare la cultura come strumento di potere. Guardate, Cosimo è uno che ha preso la licenza media con le 150 ore, però ha imparato, proprio lì, ha imparato che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. E questo l'ha messo in pratica, anche se poi non aveva tutti gli strumenti, però capiva benissimo che se c'era qualcosa di interessante a Firenze, sarebbero venuti tutti i pensatori importanti dell'ecumene a pensare qui, e uno che pensa qui dà un contributo notevole alla crescita di un posto. Questo è il concetto, un concetto molto importante. E quindi Cosimo fa finta, mentendo, di non essere interessato ad argomenti poco graditi al Sant'Uffizio, perché non vuole, tra l'altro, urtare il papato, è molto abile. Ma naturalmente pensa subito di dare inizio segretamente alla ricerca di questo materiale, e la ricerca dura quasi un quindicennio. Ora, vi sarete chiesti perché nella fiction tutte queste cose non sono apparse, ma nella fiction sono apparse soltanto gli erotismi della famiglia o il thriller, cioè queste stupidaggini qui, qui facciamo affidamento. Cioè le cose poi più significative passano in secondo piano, anche perché probabilmente quelli che la fiction preparano, queste cose non le sanno. Ora, questa è la tragedia. Ora, nell'impresa Cosimo si avvale di una persona di fiducia che lavora alle sue dipendenze e che è prima di tutto competente in campo filologico, e questo esperto ricercatore di codici antichi greci e latini, che merita essere conosciuto, lo ha già fatto entrare in possesso di molte opere classiche, tra cui il corpus di tutti i dialoghi di Platone in lingua originale, e poi è pratico dell'ambiente culturale di Costantinopoli costui, perché lo frequenta regolarmente. L'uomo di fiducia di Cosimo è un monaco, guardate, un monaco laico nello stile dei padri del deserto, che risiede per gran parte dell'anno in Macedonia, sapete dov'è la Macedonia? Risiede in quella, tutta quella zona lì dove ci sono le meteore. Avete sentito le meteore? Sono quei santuari che sono... Beh, ora qui si poteva aprire una parentesi, ma potete farlo voi, ecco, dare un'occhiata da quelle parti. Dove c'era tutto un movimento monacale, laico, oltre che religioso, e per il resto del tempo costui sta a Firenze, ospite in casa Medici. Chi è costui? Costui si chiama Leonardo, è un pistoiese, Leonardo da Pistoia, della famiglia pistoiese dei Candia, si chiama Leonardo Candia, detto il Macedone, è naturalmente Leonardo il Macedone. Leonardo da Pistoia, il Macedone, sa dove e come fare ricerca. E nel 1453, mentre gli ottomani stanno assediando Costantinopoli, porta con sé in Macedonia, dopo averlo acquistato per conto di Cosimo il Vecchio e averlo custodito a Tessalonica fino al 1459, un volume manoscritto in greco contenente 14 libri intitolato Ermetica e appartenuto all'umanista bizantino Michele Psello, vissuto nell'anno 1000, nell'undicesimo secolo. Ora, Leonardo da Pistoia ha comprato questo oggetto, lo ha comprato dagli eredi di Psello, che stanno per lasciare Costantinopoli, come tutti in questo momento, sta arrivando Maometto II, quindi vanno via, e hanno bisogno di soldi, quindi quelli che vanno via vendono quello che hanno perché si stanno trasferendo in Occidente. Voi sapete che lì rimangono solo i genovesi, cioè rimane solo la guarnigione. Quando la guarnigione genovese rimane sola, allora tratta con Maometto II, dicendo vabbè dai, noi ci arrendiamo, è inutile che stiamo qui, se noi possiamo mantenere i nostri magazzini. Per il commercio. E Maometto II dice, ma perbacco, non solo dovete, ma non solo potete, ma dovete mantenerli, perché il commercio, dobbiamo commerciare. Ecco, e così poi i genovesi rimarranno lì e commerceranno. Sto parlando dei miei peggiori nemici, ma in questo caso devo dire che erano molto abili, peggiori nemici in quanto savonese e genovesi. Erano i nostri nemici storici. E ora questo oggetto Psello lo compra dopo averlo esaminato con cura e dopo aver raccolto una serie di utili e documentate testimonianze, mediante le quali viene a sapere che l'eminente studioso, insegnante di filosofia, storico, teologo e funzionario imperiale bizantino, Michele Psello, guardate, stiamo parlando di un grande personaggio, intorno al 1050 ha raccolto e ordinato, essendo sparpagliati tra Alessandria, Atene e Costantinopoli, gli scritti ermetici, il Corpus Hermeticum, rimuovendo, da esperto filologo, gli elementi spuri, cioè le aggiunte non corrispondenti all'autentica tradizione ermetica, e rendendo anche accettabile il Corpus Ermetico, ma i vertici del Patriarcato della Chiesa Ortodossa di Bisanzio, che né lodano né condannano quest'opera, e chi tace acconsente, e quindi ecco che abbiamo i codici. Volevo farvi notare una cosa che forse voi, il Corpus Hermeticum, voi direte, ma non c'è concordanza, no? Latino, che chi sa un po' il latino o chi non lo sa, ma quell'Hermeticum è un genitivo plurale, che traduce il complemento di specificazione, no? Quindi siamo al corpo degli scritti ermetici, ecco, no, per capire perché. Se no, non è difficile da capire per nessuno, no? Tutti possono capire. Ora, noi non sappiamo quanti fiorini abbia investito Cosimo il Vecchio per far arrivare a Firenze il prezioso codice, ma lui è soddisfatto naturalmente e il suo compiacimento non ha prezzo. e sa di avere acquistato qualcosa di prezioso, che attirerà su Firenze l'attenzione di tutti gli studiosi dell'Ecumene. Questo a lui interessa. Ma per ora dell'affare che ha portato a termine non fa sapere nulla a nessuno, soltanto al suo medico ebreo, perché sa che gli ebrei tengono la bocca chiusa, e a qualcuno lo doveva dire perché era troppo soddisfatto, e naturalmente. Abbiamo già studiato questo rapporto, no, tra Cosimo e la comunità ebraica a Firenze, un rapporto molto positivo dal punto di vista culturale. Ora, il corpus ermetico, guardate, acquistato da Cosimo il Vecchio nel 1453, è oggi conservato nella Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze. Forse sapete che c'è, no? Firenze è questa cittadina qui vicino al grande soviet di Bagnaripoli, e possiede una delle principali raccolte di manoscritti del mondo, questa biblioteca. 1044 preziosissimi manoscritti, 2500 su papiro, stanno tutti chiusi lì dentro perché a nessuno interessano. Ora, e se vi fosse concesso, voi potreste prenderne visione, probabilmente il codice è conservato in microfilm, ma voi provate a far domande. Sarebbe senza dubbio un'esperienza emozionante poterlo toccare. Quindi, ora, ma comunque, a parte questo, vale la pena anche visitare la Biblioteca Medicea Laurenziana, il vestibolo, lo scalone, la sala di lettura, la tribuna Elci, alla quale si accede dai chiostri della Basilica di San Lorenzo. E c'è di mezzo anche il lavoro, svolto malvolentieri, di Michelangelo, che l'anno scorso stava viaggiando insieme a noi, ricordate, il quale, anche quest'anno, vedete, ritorno in giù, il quale predispone dal 1519 un progetto, una delle maggiori realizzazioni architettoniche dell'artista, che viene portato a termine poi da altri importanti architetti, il Tribolo, l'Ammannati, il Vasari, guardate quanta gente ha lavorato lì, di valore, dico. E soltanto nel 1571 la biblioteca viene aperta al pubblico, approfittatene, ma avrete già visitato questi luoghi, ma allora con queste notizie in più forse la visita diventa più emozionante, più appassionante, più significativa. Ora, che cos'è il corpus ermetico? Che cosa ci rivela sul piano filosofico e su quello della magia? Guardate, sul piano della magia, o per meglio dire della teurgia, come capiremo tra poco, l'ermetismo riscuote un grande successo di pubblico, cioè un pubblico costituito da una minoranza di privilegiati, naturalmente, e tanto da creare una vera e propria moda e un fiorente mercato che parte da Firenze. E quando c'è di mezzo l'occulto e il proibito, sapete che il successo di un fenomeno è assicurato. E nascono dei circoli, delle associazioni, costa moltissimo iscriversi a questi circoli e queste associazioni, ma è sul piano della filosofia che il corpus hermeticum risulta, come vedremo, un'opera di grande interesse, nel senso che procura una tradizione sapienziale a una serie di idee coltivate dal pensiero rinascimentale sul tema dei rapporti tra l'essere umano e la natura. I filosofi del Rinascimento, no, coltivavano queste idee del rapporto tra l'essere umano e la natura, tra l'anima individuale e l'anima del mondo, e naturalmente sperano di trovare in questi testi una tradizione sapienziale che avvalori queste idee che hanno pensato. Ora, cioè, ci si domanda, la natura è uno scenario che l'essere umano osserva dall'esterno come se fosse superiore alla natura stessa, cioè la natura la osserviamo dall'esterno considerandoci superiori alla natura, oppure la natura è un organismo di cui l'essere umano fa intimamente parte in quanto prodotto della natura stessa, oppure ci consideriamo parte integrante della natura stessa. Guardate, non è la stessa cosa guardarla dal di fuori o guardarla dal di dentro. Cioè, qual è stata, attenzione, quali domande derivano? Cioè, qual è stata l'intenzione del creatore e il proposito? Cioè, di lasciarci fuori come osservatori o di far sì che rimanessimo dentro coinvolti? Cioè, e di conseguenza, allora, qual è la natura del creatore? Perché, di conseguenza, ora, vedete, ma procediamo con ordine. Che cos'è il corpus hermeticum? Guardate sul punto 2 del repertorio. Il corpus hermeticum è una collezione di scritti attribuiti...
In latino, certamente.
È scritto in greco.
In greco.
In latino lo traduce Marsilio Ficino, ora poi lo vediamo. Ecco, poi è in latino poi che circola, perché poi il latino in Occidente è la lingua che tutti i quadri intermedi conoscevano, mentre per il greco c'era qualche problema in più. E quindi ora vediamo questo passaggio. Il corpus ermetico è una collezione di scritti attribuiti alla saggezza prodotta nell'antico Egitto, e si pensava che questi testi esoterici, segreti, riservati, misteriosi, fossero stati composti addirittura prima di Mosè per opera di un personaggio, di un mago sapiente, la cui esistenza è di carattere leggendario come quella di Orfeo, che si chiama Ermete Trismegisto, cioè tre volte il tre volte grandissimo Hermes, il tre volte grandissimo. Ecco da dove deriva il nome, da questo nome deriva il termine ermetico, no? Per cui Ermete Trismegisto non è una persona reale, ma è molto di più, cioè è un genere letterario e letteratura, no? Che contiene una rivelazione di carattere religioso, di una religione orientata verso la magia, tutta fondata sui fenomeni della natura. Ora, la fondazione dell'Accademia Platonica da parte di Cosimo il Vecchio avviene proprio per mettere a disposizione degli studiosi uno spazio adeguato e attrezzato in modo che possano investire in intelligenza. E Cosimo il Vecchio ha finanziato l'istruzione di Marsilio Ficino, che è il promettente figlio del suo medico, per curare, Dio t'allevi di figline, per curare la formazione, una formazione di eccellenza di questo giovane, in modo da poterne utilizzare le competenze, soprattutto perché sappia tradurre in latino e commentare con la dovuta perizia le importanti opere classiche di cultura greca che Cosimo ha acquistato con lungimiranza, vedete cosa avviene, cioè confidando nell'abilità di Leonardo da Pistoia nel corso di un quarto di secolo e che custodisce nel suo forziere. Questo è, e questa è l'Accademia. L'Accademia Platonica è l'allevamento di alcuni ricercatori, di alcune teste pensanti, perché possano investire in intelligenza. Questa è l'Accademia Platonica, e poi lo faranno, naturalmente. Marsilio poi cercherà intorno a sé i più abili che ci sono, soprattutto Giovanni Pico della Mirandola, appena lo individua, e Marsilio Ficino, coadiuvato da Giovanni Pico della Mirandola e da Agnolo Poliziano, traduce dal greco in latino con la consulenza di Cristoforo Landino, che conoscete anche questi personaggi, li abbiamo incontrati lo scorso anno. Cristoforo Landino è il più grande latinista che sia mai esistito, uno che scrive ancor meglio di Cicerone, cioè, usando le regole latine con una rotunditas, no? Quindi, molte opere, no? In particolare, vengono tradotti i dialoghi di Platone, l'Enneadi di Plotino, e poi, sempre nella villa di Careggi, in sede dell'Accademia, termina nell'aprile del 1463 la traduzione dal greco in latino del Corpus Hermeticum. Ora, gli studiosi dell'Accademia Platonica, da giugno a settembre del 1463, nella sede estiva dell'Accademia Camaldoli, perché l'Accademia sta d'inverno a Careggi, perché, e naturalmente d'estate ci vuole l'aria condizionata, allora dov'è l'aria condizionata? È a Camaldoli, siete stati a Camaldoli, dove c'era in tutto quell'edificio, cioè è stato costruito apposta perché lì potessero pensare al fresco, e pensano al fresco, naturalmente. E dopo gli studiosi dell'Accademia Platonica a Camaldoli, dopo aver analizzato con attenzione il testo del Corpus Hermeticum, capiscono che cos'è il pensiero ermetico? Il pensiero ermetico nasce da un lavoro di sintesi che dà forma a un mirabile compendio. Il Corpus Hermeticum è un grande catalogo di citazioni, le migliori citazioni che ci sono in questo momento sul grande mercato della cultura classica, che vengono messe insieme, raccolte. È un mirabile compendio, ben costruito soprattutto per merito dell'umanista bizantino Michele Psello alla metà dell'anno 1000, che contiene una nutrita raccolta di idee sagge, un'antologia di sapienti affermazioni, ecco che cos'è, tratte nella sostanza dai testi di opere provenienti dalla letteratura orfico-dionisiaca, in particolare dalle tragedie greche, dai testi delle tragedie. Vengono estratti, no? Citazioni, ragionamenti, situazioni, e poi dalla tradizione pitagorica e naturalmente dalla filosofia neoplatonica, e disposte nella forma secondo l'andamento e il linguaggio dei riti, dei rituali magici, dentro una forma, no? Ora, il Corpus Hermeticum è diviso in due parti, che... Ora, io il Corpus Hermeticum... me le sono fatto prestare da Cosimo, eccolo qui, è naturalmente in circolazione anche il Corpo Ermetico, ed è...
Ma questo è in italiano?
Sì, sì, questo è in italiano, è tradotto in italiano.
Infatti, si legge bene o è... si legge abbastanza?
Ma certamente non è di facile lettura, è un testo che è un grande catalogo di citazioni, quindi è chiaro che non si legge certo come un romanzo, no, si legge come un'opera esoterica, no? La scorsa settimana abbiamo letto, sono opere che hanno un grande fascino. La settimana scorsa abbiamo letto un frammento dal Vangelo di Filippo, cioè lo stile è quello, no? è uno stile esoterico, rituale, certo che si può leggere, ci sono riuscito a leggerlo io, certe parti, alcune le ho saltate particolarmente legate a qualche cosa che è particolare in quel momento, ad un gruppo riservato di pensatori, per cui è anche difficile comprendere, no, che cosa viene detto. Ma comunque, ecco, ascoltate che cosa diciamo, perché poi non è necessario che uno lega un'opera come questa, è necessario che capisca che cosa sia, no? Perché questo è quello che a noi interessa. E vedrete.
Il testo a fronte?
No, qui il testo a fronte non c'è, è difficile trovare questi testi, ci vuole. qualche casa editrice particolare, perché chi è che interessano più?
Allora è stato tradotto direttamente dalla traduzione.
È stato tradotto dal latino e si traduce.
Ma dal latino di Ficino?
Dal latino di Ficino. Il latino di Ficino è un latino classico, è il latino di Cristoforo Landino, è un latino molto accessibile per i traduttori, cioè non è che ci sia una particolare difficoltà. La difficoltà nel leggere queste opere è che noi siamo abituati alla narrazione, non c'è nessun tipo di narrazione. Sono scritte con lo stile del dialogo platonico e il dialogo platonico in questo caso è un dialogo molto stringato perché è fatto tutto di citazioni, no? Cioè chi risponde va a cercare una citazione su un determinato argomento, ma vediamo di che cosa tratta, perché il corpus dato è diviso in due parti, è diviso in due parti che portano il nome di due divinità. La prima è una parte di natura più filosofica, si intitola Pimander, e tratta del tema della creazione. La seconda si intitola Asclepius, e questa parte, guardate, già circolava in epoca medievale nella versione attribuita all'autore latino Apuleio, nato intorno al 125 a Madaura, città dell'Algeria, che è l'autore di un'opera che noi abbiamo studiato e abbiamo letto, l'autore delle Metamorfosi di Apuleio, l'Asino d'Oro, ricordate, no? In cui c'è Lucio che viene giocando con la magia, invece viene trasformato in asino e come asino, no, vive tutta una serie di avventure finché ritorna ad essere Lucio attraverso un rituale di purificazione. Apuleio, ricordate, abbiamo studiato quest'opera, ma c'è una cosa che dovete sapere, no? In quest'opera la magia ha un ruolo fondamentale. Quest'opera è stata tradotta in italiano per la prima volta da Matteo Maria Boiardo e stampata a Venezia nel 1519, quindi vedete che l'Asclepius è un trattato di magia talismanica nel quale si espongono le pratiche teurgiche dei sacerdoti egizi. E qui se volete potete leggere, ma noi vediamo, facciamo una sintesi, cioè volte ad animare le statue. Cosa significa questo? Attraverso l'interazione di forze soprannaturali. E iniziamo a riflettere proprio da questa seconda parte del corpus ermeticum, quella dotata di maggiore leggerezza e che ha riscosso un gran successo di pubblico da quando, dall'autunno del 1463, comincia a Firenze ad essere divulgata in un accattivante alone di clandestinità, no? Ora, cioè, questo alone di clandestinità succede che in tutte le città delle Ecumene compaiono sui muri dei manifesti in cui si dice venite a Firenze perché ci sono i clandestini riti teurgici e chi può va naturalmente. Ecco, questo è.
Che significa
teurgico? Ora il divieto
teurgico, che significa?
Ora ci arriviamo. Il divieto dell'Inquisizione fa aumentare tra l'altro l'interesse per quest'opera da parte di un pubblico che rappresenta una minoranza della popolazione, un pubblico di nobili e di alto borghesi, di gente privilegiata che vive nelle città e che si muove, poi presi in giro dagli intellettuali dell'Accademia però. Ora, l'Asclepius, cioè la seconda parte del Corpus Hermeticum, è un trattato di teurgia. E che cosa significa? E che cos'è la teurgia? Poi però non provate, ora ve lo dico in partenza, perché ora vediamo che cos'è la teurgia, però non provate voi, non mettete prova. Secondo la dottrina dell'Asclepius, gli esseri umani entrano in contatto con la divinità attraverso una disciplina che si chiama teurgia. Che cos'è la teurgia e che differenza c'è tra la teurgia e la teologia? Allora, la teologia è la disciplina che parla, logos è lingua, degli dèi e che parla di Dio, no? Descrive qual è la natura di Dio, mentre la teurgia è una sapienza, è un'arte di natura magica che cerca di evocare, urgos è il verbo greco evocare, theon urgos, cioè evocare Dio. Ecco qual è il significato della parola. Di evocare gli dèi, di evocare Dio stesso, in modo che la divinità possa entrare in relazione con l'essere umano. Questa è l'idea, ecco, la mania. Ora, la prassi dei rituali teurgici diventa di moda nell'Europa rinascimentale e la moda, come abbiamo studiato, parte da Firenze. A Firenze ci sono molti templi teurgici allestiti nei palazzi degli aristocratici e dei ricchi borghesi. In tutti i palazzi dove oggi ci sono le mostre, non so, in città, ecco, c'era un circolo teurgico e dove si svolgevano tutta una serie di riti. In che cosa consistono i riti teurgici? Allora, guardate, il rituale teurgico per eccellenza è il telestiche. Telestiche letteralmente vuol dire animare un oggetto che non è animato, cioè dare un'anima, cioè l'animazione di una statua consacrata alla divinità. Attenzione, poi il cristianesimo, sempre molto abile, dietro la teurgia ha dato anche un significato alle statue dei santi, le statue sono diventate poi oggetto di culto anche, cioè il cristianesimo naturalmente l'ha fatta pubblicamente queste cose e con tutta un'altra serie di intenzioni e di rituali, però anche l'adorazione che noi facciamo delle statue, no? Nasce da una sulla linea della teurgia, no? La dottrina del cristianesimo è stata sempre molto abile a prendere quello che c'è di significativo intorno, ed è stata una mossa, è sempre stata una mossa di grande abilità culturale, perché evidentemente ora il teurgo, il sacerdote detto docheus è uno che insegna, no? Svolge un ruolo di medium, ecco che entra in funzione una figura che voi conoscete, no? Il medium. E in questo rito è necessario l'uso di un sigofalos. Che cos'è un sigofalos? È una trottola. Avete giocato con le trottole? Una trottola magica che viene fatta girare con un nastro. Ora, il sigofalos, la trottola, ha la forma di un disco. E questo disco deve essere d'oro. Disco d'oro, vedete, non abbiamo inventato niente. E sul quale è collocato un triangolo d'argento che gira. Il disco, sul disco ci sono scritte sui lati tutta una serie di formule e sul disco d'oro gira un triangolo d'argento. È chiaro che quando si ferma le punte del triangolo indicano delle formule che se noi mettiamo insieme possiamo interpretare quello che ci dicono. E il triangolo deve poter ruotare in modo che quando si ferma i tre vertici indicano le formule mistiche che sono incise sulla superficie del disco. Potete costruirlo anche voi. Ora, al centro del triangolo è incastonato uno zaffiro, ci vuole, perché se no non funziona. Lo zaffiro, tutti possedete uno zaffiro, no? Sì, ed è una pietra preziosa di colore azzurro intenso che costituisce il tramite con il cielo, rispecchia lo spazio etereo. Vedete, la cosa è molto affascinante, è chiaro che, no? Ora, la trottola magica, tra l'altro il sigofalo, non può essere fatta ruotare sempre. la sua rotazione coincide con i movimenti delle sfere celesti, perché deve attrarre le intuizioni metafisiche, i pensieri delle entità divine. Quindi la rotazione della trottola magica è sincronizzata con il calendario teurgico che scandisce il tempo dell'anno liturgico astrale. E dopo aver assorbito le intuizioni metafisiche facendo girare la trottola, il Docheus entra dentro la statua consacrata alla divinità, come se fosse dentro di un'armatura. E davanti al fuoco sacro va in estasi ipnotica e svela ad alta voce i pensieri delle entità divine. E allora le anime dei partecipanti al rito lasciano i corpi, vengono attirate verso la luce originaria e possono congiungersi con l'intuibile, cioè al Logos, a Dio. Ora, attenzione, l'anima esce dal corpo, cioè e va, qui siamo in una cultura orfico-dionisiaca, e evade temporaneamente da quella prigione materiale che è il corpo, fatto di materia, l'anima evade dal corpo ed entra in comunione con la divinità e poi ritorna nel corpo rinnovata, purificata, divinizzata, potremmo dire in grazia di Dio, per chi interpreta la teurgia in termini cristiani. E questo avviene anche lì a Firenze, dove si mescolano queste cose, no? Vengono mescolate queste cose, perché sono affascinanti. Ora, guardate, il prodotto della tradizione teurgica, il prodotto della teurgia è lo spiritismo, ecco, e che ha avuto larga diffusione, no? Voi avete mai partecipato a una seduta spiritica o ne avete sentito raccontare? Io ho partecipato a una seduta spiritica insieme a un certo Fu Mattia Pascal. Ecco, forse rileggete quel rame, scrivete quattro righe in proposito, interessante. Ora, per le intellettuali e gli intellettuali rinascimentali, vedete, ora magari voi non provate a chiudervi dentro delle statue, no, perché no. Le pratiche teurgiche della tradizione ermetica diventano soprattutto un gioco da interpretare con ironia. No? Gli intellettuali dell'Accademia sono molto ironici nei confronti di quei nobili, di quei borghesi che si danno a fare queste cose di moda. No? Ignoranti e creduloni li chiamano. E quindi l'evocazione e l'apparizione degli spiriti per le scrittrici e gli scrittori ha principalmente una valenza di tipo poetico e letterario che serve per creare riflessioni sul piano etico. E così fa anche Boiardo, così fa anche Ariosto, così fanno anche gli altri. Ora, nell'aria c'è tutto questo, ma viene interpretato naturalmente con la solita ironia che gli scrittori hanno, gli intellettuali hanno. Ora, di questa prassi ne troviamo testimonianza già nel primo canto del poema Orlando Furioso che stiamo leggendo. Tu vedete, tutto combacia. Il nostro sigofalos dell'alfabetizzazione funziona. Ora, da quando stiamo leggendo, dalla seconda settimana di ottobre, ci siamo messi in viaggio. E guardate, ora noi proseguiamo nella lettura del testo del primo canto dell'Orlando Furioso, tenendo conto del fatto che il nostro obiettivo didattico è quello di capire l'intento compositivo dell'Ariosto, che scrive secondo le teorie del Bembo, scrive in una lingua mutuata dai classici del 300 toscano. Ecco, questa è l'idea, non è tanto quella di raccontare delle avventure, anche quello, ma è un pretesto per una lingua vuole cimentarsi nell'utilizzo di una lingua eloquente ed autonoma, che è quella che noi stiamo parlando. E quindi, ora proseguiamo nella lettura, per poter mettere in evidenza, secondo il tema che abbiamo trattato finora, l'apparizione di uno spirito. Ecco, lo spirito di Argalia, che è il fratello di Angelica, che è stato ucciso in duello da Ferraù nel corso del torneo indetto a Parigi da Re Carlo, a Carlo Magno, e come sappiamo il torneo di Parigi, dove compare Angelica a scombussolare la vita di tutti i cavalieri della corte carolingia e di ogni altra provenienza, tutti si innamorano di lei, e viene narrato da Matteo Maria Boiardo nell'Orlando innamorato, e Ludovico Ariosto, nelle ottave che tra poco leggeremo, allude a questo episodio, dando per scontato che chi legge, noi che leggiamo, siamo a conoscenza del poema di Boiardo, perché l'Orlando Furioso dovrebbe essere la continuazione dell'Orlando innamorato. Ora, la comparsa dello spirito di Argalia ha una valenza ironica rispetto ai rituali teurgici di cui abbiamo parlato, perché l'intento di Ludovico Ariosto è quello di utilizzare lo stratagemma dell'apparizione di un fantasma per poter esprimere un giudizio di tipo morale, nel segno dell'autonomia e della laicità della morale, legato al principio etico che bisogna tenere fede ai patti. Non si può fare una promessa, soprattutto tra cavalieri, senza mantenere l'impegno preso. E in questo frangente, allude Ariosto, il fascino della magia e della teurgia non ha rilevanza, ciò che conta è l'intelletto. Noi dobbiamo, con un investimento in intelligenza, tenere fede ai passi, perché se non lo facciamo sicuramente mettiamo a repentaglio molte cose, no? Buttiamo all'aria tanti equilibri, no? E anche nelle ottave precedenti a quelle dell'episodio dell'apparizione dello spirito di Argalia, Ludovico Ariosto, sempre con ironia, coglie l'occasione, e lo fa spesso, come già ha fatto Boiardo, per dare attraverso i suoi personaggi una lezione alle lettrici e ai lettori di carattere etico sul tema della tolleranza, della generosità, del rispetto, in una parola cinquecentesca sul tema della cortesia, no? Parola chiave che ci accompagna ancora, e questa è una lezione di grande attualità. C'è sicuramente bisogno di più cortesia nella società nella quale viviamo. Ariosto, come abbiamo già ricordato al termine dell'Italia, dell'itinerario della scorsa settimana, scrive un verso che è diventato famoso: «O gran bontà dei cavalieri antichi». Guardate, un verso che ha ispirato molti autrici e molti autori. E come si manifesta la bontà di questi due personaggi che sono nemici, Rinaldo e Ferraù, no? Che stanno duellando tra loro perché vorrebbero conquistare Angelica, ma Angelica non sta lì ad aspettare loro. Dopo loro, mentre loro se ne danno di santa ragione, lei prende e scappa via, perché il tema è quello della fuga dominante del poema, della fuga di Angelica, perché vorrebbe decidere lei con chi mettersi insieme, non è che tutto deve avvenire perché qualcuno è più gradasso dell'altro. Ora, leggiamo quindi il commento e il testo dalla 22esima alla 31esima ottava del primo canto dell'Orlando Furioso. Ora, prima di leggere il testo della 22esima ottava del primo canto dell'Orlando Furioso, dobbiamo riassumere il contenuto delle quattro ottave precedenti, la 18ª, la 19ª, la 20ª e la 21ª, nelle quali si narra che Rinaldo e Ferraù, dopo aver combattuto con ardore, facendo una gran fatica per cercare ognuno di far soccombere l'altro, poiché s'affaticar gran pezzo in vano, i due guerrier per por l'un l'altro sotto, visto che nell'uso della spada hanno la stessa destrezza, ritengono di dover interrompere il loro combattimento dal momento che Angelica è scappata e le ha piantate in asso. Ora, Rinaldo prende la parola e dice a Ferraù, che cosa ci hai guadagnato ad avermi fermato? Tu credi di ferire me, e invece ferisci te stesso, perché anche se mi uccidi non riuscirai a far tua la bella Angelica, della quale sei innamorato quanto lo sono io. E questo ragionamento vale anche per me, visto che lei sta scappando, e sarà meglio che la rincorriamo insieme, prima che diventi irraggiungibile, poi quando l'avremo fermata, semmai, per sapere di chi deve essere, ricominceremo a combattere, ma ora stare qui per noi non è altro che un danno. Ora, questo discorso a Ferraù non dispiace ed è d'accordo nell'attuare subito una tregua. E i due cavalieri, scrive Ariosto, dimenticano il loro odio e la loro ira, in fin dei conti vince l'amore. E Ferraù non lascia a piedi Rinaldo, dice: che cosa facciamo adesso? Andiamo a piedi, cioè tu vuoi andare a piedi, ora lo so che metterci insieme tutti e due sullo stesso cavallo, è di una ironia sorprendente questo aspetto, no? E lo invita caldamente, perché lo deve anche pregare: dai, sali con me a cavallo, su, che hai paura, a montare insieme a lui e sul suo cavallo. E dopo che Rinaldo, un po' riluttante per questa promiscuità, sale, fanno partire il cavallo al galoppo sulle tracce di Angelica. Dopodiché Ariosto fa iniziare la 22ª ottava con un verso che, come abbiamo già detto più di una volta, è diventato proverbiale: o gran bontà dei cavalieri antichi. E il poeta non intende dare a questo verso un carattere nostalgico, cioè, ma vuole proclamare un concetto tipico della filosofia rinascimentale, attenzione, sul quale ci siamo soffermati a lungo nel corso del viaggio dello scorso anno. Un concetto scritto sotto forma di affresco anche sul soffitto della Cappella Sistina. L'idea dell'universalismo unitaristico, per cui non ci sono fedeli e infedeli, ma nel mondo creato ci sono persone che coltivano tutte, ciascuna nella diversità delle proprie tradizioni, che ciascuno deve conservare per il bene degli altri, il sentimento della humanitas. Quindi, e qui siamo nel pieno del sentimento della humanitas, siamo nel pieno dell'idea dell'universalismo unitaristico, perché c'è un cristiano e c'è un musulmano che sono entrambi innamorati di una cinese. E quindi più, situazione universale di questa, dice Ariosto, non ci può essere. Rinaldo e Ferraù sono rivali, sono di religione diversa, parlano una lingua diversa, hanno ancora i corpi tutti indolenziti per i duri colpi che si sono inferti durante il combattimento, eppure vanno insieme per boschi oscuri e per sentieri tortuosi, senza temersi tra loro. E il cavallo che montano insieme, punto da quattro speroni, galoppa finché arriva ad un bivio, anzi con quattro speroni si galoppa meglio, si va più lontano. Ecco. No, qui c'è un insegnamento da parte di Ariosto che è legato al concetto dell'idea dell'universalismo unitaristico, che emerge anche, naturalmente, non può non emergere anche nei poemi cavallereschi di quest'epoca. O gran bontà dei cavalieri antichi, erano rivali, erano di fe diversi e si sentian degli aspri colpi iniqui per tutta la persona ancor dolersi, eppur per selve oscure, calli obliqui, insieme van, senza sospetto aversi, da quattro sproni il destrier punto arriva, ove una strada in due si dipartiva. Nella 23ª ottava, Ferraù e Rinaldo non sanno quale delle due strade abbia imboccato Angelica, sono ambigui, poiché su entrambi i sentieri le impronte appaiono fresche e quindi recenti, e allora mettono la propria sorte nelle mani della fortuna. E Rinaldo, attenzione a questo termine che fa imbestialire il Santo Ufficio, e Rinaldo va per un sentiero e Ferraù, il saracino, per l'altro. Ferraù si aggira molto, s'avvolse molto per il bosco, gira e alla fine si ritrova al punto di partenza, cioè sul fiume dove ha perso l'elmo, e non può che ritrovarsi lì, perché gli deve succedere qualcosa, lì. E con quei che non sapeano se l'una o l'altra via facesse la donzella, però che senza differenzia alcuna apparia in ambedue l'orma novella, si messero ad arbitrio di fortuna. Rinaldo a questa, il saracino a quella. Pel bosco Ferraù molto s'avvolse e ritrovossi al fine onde si tolse. Nella 24ª ottava Ferraù si ritrova ancora sulla riva di un fiume, la Rivera, là dove l'elmo gli è caduto in acqua. E poiché non ha più speranze di ritrovare Angelica, decide per recuperare l'elmo di entrare nel fiume dalla parte dove gli è caduto e scende fino alle estreme umide sponde, ma l'elmo è così ben nascosto nella sabbia che Ferraù si dovrà dare molto da fare per poterlo recuperare. Pur si ritrova ancora sulla Rivera, là dove l'elmo gli cascò nell'onde, poiché la donna a ritrovar non spera, per aver l'elmo che il fiume gli asconde, in quella parte onde caduto gli era, discende nelle estreme umide sponde, ma quello era sì fitto nella sabbia che molto avrà da far prima che l'abbia. Lui crede che sia fitto nella sabbia. Ora, nella 25ª ottava, Ferraù, con un lungo ramo d'albero ripulito dai rami e dalle foglie, con il quale si è costruito una lunga pertica, sonda il fiume, battendolo e pungendolo in tutti i punti del fondale, e mentre con un enorme risentimento e una gran stizza prolunga la sua permanenza in questo luogo oltre il dovuto, vede in mezzo al fiume un cavaliere uscire dall'acqua fino al petto, di aspetto fiero, con un gran ramo d'albero rimondo, di che aveva fatto una pertica lunga, tenta il fiume, ricerca sino al fondo, ne loco lascia ove non batta e punga, mentre con la maggior stizza del mondo, tanto l'indugio suo qui vi prolunga, vede di mezzo il fiume un cavaliero insino al petto uscir d'aspetto fiero. Nella 26ª ottava il cavaliere appare, ad eccezione della testa, completamente armato e ha un elmo nella mano destra, l'elmo che sta cercando invano Ferraù. Il cavaliere si rivolge a Ferraù in tono adirato e dice: «Sei un traditore, un marrano». Attenzione, la parola marrano è una parola ingiuriosa usata in Spagna contro quegli arabi e quegli ebrei che si sono quando la regina Isabella li ha mandati via, si sono convertiti solo in apparenza al cristianesimo. Sei un marrano perché non mantieni la parola data. Perché ti dispiace anche di abbandonare l'elmo? Perché di lasciar l'elmo non t'aggrevi? Che invece ne avresti dovuto rendere già da tanto tempo? Era fuor che la testa tutto armato ed avea un elmo nella destra mano, avea il medesimo elmo che cercato da Ferraù fu lungamente in vano, Aserau parlò come adirato e disse: «Ah, marcator di fe, marrano, perché di lasciar l'ermo non t'aggredi che render già gran tempo mi dovevi?» Nella 27ª ottava lo spirito del cavaliere si presenta e inveisce contro Ferraù dicendo: «Ricordati, pagano, di quando hai ucciso il fratello di Angelica. Ebbene, sono io quello, sono Argalia, e tu mi hai promesso che insieme alle altre armi avresti gettato nel fiume entro pochi giorni anche il mio elmo, senza tenerlo per te come trofeo. Ora la fortuna ha voluto che si realizzasse il mio volere, non il tuo. Ma tu non ti devi dispiacere, devi solo pentirti di non aver mantenuto la parola data». Attenzione, Ariosto pone come arbitra nel poema non la provvidenza, ma la fortuna, cioè, e si ispira a il pensiero laico di Machiavelli. Ciò non piace all'Inquisizione, ma questa è un'altra storia su cui torneremo. E ricordati, pagan, quando dare del pagano ad un musulmano è veramente un insulto gravissimo, perché appunto il paganesimo è fortemente condannato dalla letteratura del Corano, come sapete, quando abbiamo studiato questa letteratura. Ricordati, pagan, quando uccidesti d'Angelica il fratel, che son quell'io. Dietro all'altrarme tu mi promettesti gettar tra pochi dì l'elmo nel rio. Or se fortuna, quel che non volesti far tu, pone ad effetto il voler mio, non ti turbare, e se turbarti dei, turbati che di sé mancato sei. Ora, nella 28ª ottava, le parole dello spirito di Argalia, dopo l'ammonimento di carattere morale, riportano in primo piano, e non potrebbe essere diversamente, il contenuto cavalleresco del poema. E lo spirito di Argalia dice: «Beh, se proprio desideri un buon elmo, trovane un altro e conquistalo con più onore». Cioè, un elmo di buona fattura, gli dà anche un'indicazione, un elmo di buona fattura lo porta il paladino Orlando, un altro Rinaldo, e forse anche migliore di quello di Orlando. Prima uno, quello che possiede Orlando, apparteneva ad Almonte. Chi è sto Almonte? Almonte è figlio del re africano Agolante, ucciso in Aspromonte da Orlando giovinetto, che insieme con l'elmo si impossessa anche del cavallo Brigliadoro, che poi si chiamerà Baiardo, e della spada Durindana, che poi si chiamerà Durlindana, e dell'armatura incantata di Almonte. E l'altro elmo apparteneva a Mambrino. Attenzione, perché qui c'è un riferimento che potrebbe aprire una parentesi che apriremo poi a suo tempo. Mambrino è un re pagano che aveva rapito una fanciulla amata da Rinaldo, il quale lo uccide in duello, e poi, piuttosto che la fanciulla, preferisce il suo elmo, si impadronisce del suo elmo, e quest'elmo è quello che crederà di portare un certo Don Chisciotte della Mancia. Attenzione, ora qui non possiamo aprire una parentesi, ma vedete dove vanno a finire le cose, no? E quindi a suo tempo noi dovremmo ritirare il filo di questo, mettetelo da una parte nella vostra mente. Cioè, conquistane uno dei due con il tuo valore, dice lo spirito di Argalia a Ferraù. Questo invece, che avevi già promesso di lasciarmi, farai bene a lasciarmelo effettivamente, con effetto, perché questo è il mio. Ma se desir puoi d'un elmo fino, trovano un altro e tappi il con più onore. Un tal ne porta Orlando paladino, un tal Rinaldo è forse anco migliore. L'un fu dal monte e l'altro di Mambrino. Acquista un di quei due col tuo valore, e questo c'hai già di lasciarmi detto, farai bene a lasciarmi con effetto. Nella 29esima ottava il poeta descrive la relazione, la reazione emotiva che ha per Raoul di fronte alla improvvisa apparizione dello spirito, dell'ombra di Argalia. Gli si rizza ogni pelo, come i gatti, il viso gli si scolorisce e la voce gli si strozza in gola, e dopo aver udito le parole accusatorie che lo spirito gli rivolge e aver preso atto che è proprio quell'Argalia che lui ha ucciso, comincia a rimproverare a se stesso di non aver mantenuto la parola data, la rotta fede, così improverarsi, perché bisogna fare autocritica, dice Ariosto. E arde tutto, dentro e fuori, per l'umiliazione e l'ira. Qualcuno che prova vergogna, questi cavalieri, no? Cavalieri che provano vergogna per quello che fanno. All'apparir che fece all'improvviso dell'acqua l'ombra, ogni pelo arricciossi e scolorossi al saracino il viso, la voce che era per uscir fermossi, udendo poi dall'Argalia cucciso qui vi avea già, che l'Argalia non mossi, la rotta fede così improverarse di scorno e d'ira dentro e di fuor arse. Nella 30esima ottava Ferraù non ha tempo per cercare un'altra scusa. Sa benissimo che Argalia dice il vero e quindi senza controbattere rimane a bocca chiusa, ma il suo cuore è talmente trafitto dalla vergogna che giura sulla vita di sua madre Lanfusa di non voler indossare più nessun altro elmo se non quello di buona fattura che Orlando in Aspramonte ha tolto dal capo di Almonte dopo averlo ucciso. E guardate, qui dobbiamo aprire una parentesi, Ariosto cita una materia, il fatto che Almonte aveva incoraggiato il padre Agolante ad assalire l'impero di Carlo Magno dalla Calabria. Sì, perché Carlo Magno si poteva attaccare dalla Spagna, dallo stretto di Gibilterra, ma si poteva anche attaccare dall'Italia meridionale, no? E così avviene nei poemi, no? Ebbene, Ariosto cita una materia trattata dal poema francese Aspremont, riscritto in italiano con il titolo di Aspromonte da un certo Andrea da Barberino. Beh, e a questo proposito, di concerto per dire che questo è un poeta che lavora bene, a questo proposito, per sapere di più su Andrea da Barberino, perché potremmo fare poi una lezione in proposito, e sul suo poema Aspromonte, potete utilizzare l'enciclopedia, potete utilizzare la rete, potete andare in biblioteca a cercare l'Aspromonte di Andrea da Barberino e vedere di che cosa si tratta. Ora, né tempo avendo a pensare altra scusa, e conoscendo ben che il ver gli disse, restò senza risposta, a bocca chiusa, ma la vergogna il cor sì gli trafisse, che giurò per la vita di Lanfusa non voler mai ch'altro elmo lo coprisse se non quel buono che già in Aspramonte trasse del capo Orlando al fiero Almonte. Ora, nella 31esima ottava, Ferraù si propone di mantenere davvero questo giuramento, meglio di quanto non ha fatto con quell'altro prima, e riparte dal fiume di cattivo umore, tanto malcontento, che per molti giorni si tormenta e si consuma, si rode e lima, e ha solo voglia di cercare il paladino Orlando in ogni luogo dove ritiene possa trovarlo. Ora, e Rinaldo? Al valoroso Rinaldo, che invece si è incamminato sul sentiero opposto a quello di Feraù, accade una diversa avventura. E servo meglio questo giuramento che non aveva quell'altro fatto prima. Quindi si parte tanto malcontento che molti giorni poi si rode e lima. Soldi cercare è il paladino intento di qua, di là, dove trovarlo stima. Altra avventura al buon Rinaldo accade, che da costui tenea diverse strade. E vedremo prossimamente che cosa accade a Rinaldo, anche se il poeta tornerà presto a occuparsi della fuga di Angelica, perché è il tema del poema. L'Orlando Furioso è un'opera dedicata a tutti quelli che stanno scappando. Forse ne facciamo parte anche noi, sappiamo. E ora noi torniamo ad occuparci del Corpus Hermeticum, perché la divulgazione e lo studio di quest'opera in Europa dall'autunno del 1463, una diffusione dovuta alla traduzione in latino di Marsilio Ficino, produce non soltanto il fenomeno pseudo-liturgico dei rituali teurgici, fenomeno di successo tuttavia superficiale, no? Ma genera significative ricadute intellettuali sul piano filosofico. E allora vediamo che cosa c'è nella prima parte, soprattutto del Corpus Hermeticum. E guardate sul punto 3 del repertorio. Lo studio del testo del Corpus Hermeticum stimola le ricerche di alcuni personaggi che vengono etichettati col titolo di maghi, perché si presentano come cultori della disciplina magica rinascimentale, che prepara il terreno alla nascita della scienza. Ecco, che cosa c'è da dire del Corpus Hermeticum è che molte delle citazioni che appaiono in questo grande catalogo aprono il terreno poi all'inizio della scienza. Ecco. Perché? Perché qualcuno sperimenta e porta la sua sperimentazione al di là di quella che è la magia vera e propria, ma su un altro terreno. E prepara quindi il terreno della nascita della scienza. Tra questi personaggi dobbiamo ricordare lo svizzero Paracelso, l'avrete sentito nominare, che è morto nel 1541, che studiando l'ermetismo ha trasformato l'alchimia, che è la disciplina progenitrice della chimica, in una specie di farmacologia, no? Andando a cercare formule magiche per trasformare le pietre in oro, e poi si fanno tutta una serie di esperimenti che portano da una... si capisce che certe pietre sono fatte di certi materiali che servono per curare, no? Certi sono astringenti, certi sono... e quindi è chiaro che nasce qualche cosa di diverso. No, ecco, no, nasce la chimica, nasce la farmacia, la farmacopea, ecco, quindi, e sempre su questo terreno dobbiamo citare gli italiani Fracastoro, che è morto nel 1533, e Cardano, che è morto nel 1586, e poi il tedesco Agrippa, che è morto nel 533, la cui opera, intitolata Filosofia Occulta, ha influenzato il pensiero dei filosofi rinascimentali, in particolare quello di Giordano Bruno, che incontreremo lungamente a suo tempo. Il pensiero ermetico, in particolare quello che deriva dal Pimander, la prima parte del Corpus Hermeticum, così come lo hanno interpretato Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, portandolo fuori dalle secche dello sterile liturgismo teurgico, ha prodotto un'interessante riflessione sul piano filosofico in chiave teologica, e si sviluppa una teologia che è radicata sul terreno della cristianità, ma è eterodossa nelle sue conclusioni rispetto alla visione teologica ufficiale, che proclama un Dio assolutamente trascendente, cioè totalmente distaccato dal mondo, scisso dalla realtà umana. Ecco, questo proclama la dottrina ortodossa del cristianesimo. Invece, nella cultura ermetica c'è un'altra visione teologica, che viene abbracciata dai filosofi del Rinascimento, Marsilio Ficino, Figo della Mirandola, Cristoforo. Il Pimander del Corpus Hermeticum, che è un compendio di antica sapienza sul tema della creazione, raccogliendo le voci dell'orfismo, del neoplatonismo, del neopitagorismo, avvalora le idee che la filosofia rinascimentale ha già elaborato anche con l'apporto della disciplina magica. Per cui l'oggetto di indagine diventa lo stretto e inevitabile rapporto tra Dio e la natura, perché non può non esserci un'intima relazione tra la natura e Dio che l'ha creata, no? Cioè, ora, si pensi al pensiero medievale di Francesco d'Assisi su questo tema, che crea un precedente, no? E questa affermazione, ora, perché Francesco d'Assisi l'hanno subito santificato, perché così serviva, se no sarebbe stato un eretico panteista da mandare al rogo. Cioè, in realtà poi il personaggio è utile in un'altra dimensione, ma ecco, dal punto di vista teologico Francesco è già su questa linea, cioè sulla linea della scuola di Oxford, alla quale siamo stati lo scorso anno. Ruggero Bacone, ricordate, il cui fantasma gira ancora qui. Non si sa dove. Ora, la filosofia rinascimentale produce un pensiero in cui il rapporto tra Dio e la natura è considerato molto stretto, tanto stretto che molti filosofi del Rinascimento arrivano a negare la distinzione e la differenza tra Dio e il mondo. E nel codice ermetico c'è questo, emerge questo concetto. Ora, questo pensiero viene chiamato immanentismo, cioè Dio che si estende in tutto, e viene chiamato panteismo, Dio che è in tutte le cose. Pan in greco vuol dire tutto, teon è Dio, è Dio che sta in tutte le cose. La filosofia rinascimentale, con una serie di figure significative che noi incontreremo strada facendo, elabora un pensiero originale secondo cui, prendendo spunto dal codice ermetico, secondo cui Dio viene considerato super omnia, cioè al di sopra di tutte le cose. Ma, attenzione, siccome Dio, in Dio, gli opposti si conciliano, ecco che Dio è anche una realtà insita omnibus, cioè presente in tutte le cose. E questo concetto è evidente nel Corpus Hermeticum, no? Cioè, l'immagine di Dio che c'è in tutte le citazioni è che Dio sta sopra tutto, ma sta anche dentro tutto. E quindi il Dio, secondo i filosofi rinascimentali, è in principio logico, un logos che permea e anima tutta la natura. Dio è l'anima del mondo, si è scritto nel Pimander, e viene ripreso questo concetto. Dio, secondo i filosofi rinascimentali, è una mente universale, diffusa ovunque e presente nell'intelligenza dell'essere umano e in ogni singola cosa. Quindi la materia, e questo è un concetto presente nel Pimander del Corpus Hermeticum, la materia contiene un vitalismo divino, cioè una propria intelligenza, una propria spiritualità, è per quello che ci sono i fenomeni. Cioè i fenomeni avvengono per questo, no? Cioè non c'è una risposta scientifica ancora sui fenomeni. Cioè sui fenomeni c'è una risposta di tipo magico, c'è un vitalismo che arriva direttamente da Dio, perché Dio sta dentro a tutto l'apparato, no? E questo fatto giustifica teologicamente la pratica della magia. C'è una disciplina con la quale attraverso la natura si può entrare in contatto con Dio, perché tutto è vitale, tutto è divino e la vita che regola la natura è la stessa vita di Dio. E qui c'è una risposta teologica che arriva, commentando il Pimander, come sarebbe stata possibile l'incarnazione? Cioè, la parola che si fa carne, pensano i filosofi rinascimentali, sensibili al tema della rivelazione di Gesù Cristo, senza un rapporto intimo tra Dio e la natura. Come poteva avvenire l'incarnazione? Cioè, senza un rapporto intimo tra Dio e la natura. È logico, no, questo, dicono, no? Partendo dal fatto che anche lì tutte le divinità, il Pimander, che è una divinità che si incarna, no? Attraverso la natura, no? Gli intellettuali che coltivano queste idee si servono della dimensione magica, agiscono all'interno della cristianità e si sentono parte integrante della comunità cristiana. Cioè, di conseguenza viene a determinarsi uno scontro epocale tra la visione trascendente di Dio, difesa a spada tratta dai membri del Sant'Uffizio, che condannano la magia come fenomeno di carattere immanentista e panteista, e quella immanente di Dio dei filosofi rinascimentali, a cominciare da Marsilio Ficino e da Pico della Mirandola, che come sapete sono stati condannati di eresia a suo tempo. No? Ora, i quali ritengono che la magia, prendendo spunto dal Pimander, rappresenti una dimensione dello spirito utile per entrare in contatto con la divinità attraverso la natura, che è stata creata da Dio ed è animata dalla stessa intelligenza divina. Se no come avverrebbero i fenomeni? Questo è il... Ora, la Chiesa, a livello ufficiale, sulla scia dell'ambiguità delle origini, argomento che abbiamo studiato facendo l'esegesi del capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, ricordate Simon Mago, no? Condanna il fenomeno della magia, non in quanto tale, perché le maghe e i maghi possono rimanere nella Chiesa, ma perché ripudia i concetti di immanentismo, di Dio che si estende in tutto, e di panteismo, di Dio che è in tutte le cose. La teologia ufficiale della Chiesa ribadisce la natura trascendente di Dio, il quale è considerato assolutamente super omnia, cioè al di sopra di tutte le cose, dotato di esistenza propria e nettamente distinto dal mondo e dalla natura. Il Sant'Uffizio condanna quindi il pensiero immanente e panteista dei filosofi rinascimentali. Qualcuno ci rimette la pelle, si sente odore di bruciato, finiscono tutti condannati per eresia. Dio, secondo la dottrina ufficiale della Chiesa, non è una realtà insita omnibus, cioè presente in tutte le cose. E di conseguenza la magia non ha nessuna possibilità di far avvicinare l'essere umano a Dio. Ora, i cultori rinascimentali delle arti magiche, a loro rischio e pericolo, difendono il pensiero teologico di carattere immanentista e panteista. Dio si estende in tutto ed è presente in tutte le cose, se no come farebbero le cose a funzionare? E utilizzano la letteratura dei Vangeli per cercare una giustificazione dottrinale al loro pensiero e al loro operato. E sostengono che nella natura esiste un segno determinato, quindi vedete teologia contro teologia in questo momento, teologia del Sant'Uffizio da una parte, teologia delle accademie neoplatoniche dall'altro, compresa prima di tutto quella fiorentina, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, quindi c'è uno scontro interno, no, notevolissimo, e nella natura, dicono, esiste, i rinascimentali, un segno determinato che legittima l'incontro tra l'accidentale e l'essenziale, tra il finito e l'infinito, tra l'umano e il divino. E questa indicazione, sostengono, la si può trovare nell'immagine evangelica della stella cometa. Noi abbiamo una stella che ci indica la via. Tutte e tutti noi abbiamo in mente il testo, i primi 12 versetti del secondo capitolo del Vangelo secondo Matteo. Andate a rileggere questo brano. E questo brano lo abbiamo anche negli occhi. E ora noi capiamo perché, soprattutto a Firenze, ci sono tutte queste stelle comete in circolazione nell'arte. Perché c'è l'affermazione, c'è la volontà di affermare una teologia. Forse non ci avete fatto caso a questo fatto, perché sfugge, perché non si va a studiare la storia del pensiero, cioè si rimane in superficie. Attenzione, le opere pittoriche della storia degli arti, lo abbiamo anche nelle mani questo concetto, se facciamo il presepio, no? Mi piace il presepio, sì, sappiamo che attraverso il testo del secondo capitolo del Vangelo di Matteo, dopo la nascita di Gesù, arrivano a Gerusalemme alcuni magi che vengono, vedete che tutto torna in quella che è la teologia dell'Accademia Platonica Fiorentina, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, i quali si divertono molto a costruire questa teologia partendo dal Pimander, no? E reinterpretandolo in senso evangelico, è questo che ci interessa sapere, no? Perché poi la lettura di questi testi diventa puramente formale, ma dobbiamo capire quello che ne viene fuori da questo, i segnali che sono stati lasciati l'altro giorno, cioè nel 1400, nel 1500, che è l'altro giorno, cosa volete che siano, quei 400-500 anni. E sappiamo che attraverso il testo del secondo capitolo del Vangelo di Matteo, dopo la nascita di Gesù arrivano a Gerusalemme alcuni magi che vengono dall'Oriente e domandano dove si trovi quel bambino nato da poco, il re dei Giudei, perché in Oriente hanno visto apparire la sua stella e sono venuti facendo un lungo viaggio a onorarlo. La stella, osservano i filosofi rinascimentali, è un segno, è una metafora, è una figura simbolica, ma è anche un oggetto naturale che con le sue caratteristiche indica la via, cioè rivela la strada che conduce alla divinità. Una divinità che nel caso del cristianesimo si è degnata di sporcarsi di materia, di incarnarsi, di farsi natura. E vuol dire che c'è qualcosa di divino nella natura, non può non esserci. No. E il fatto che nella letteratura dei Vangeli a individuare la stella, che indica il punto d'incontro tra il finito e l'infinito, tra l'umano e il divino, siano stati chiamati i magi, ha una notevole importanza sul piano del pensiero teologico rinascimentale. I magi sono già qui, partono da lontano, dicono i teologi dell'Accademia Platonica Fiorentina, parte da lontano, cioè, insomma, ci credete o non ci credete della storia della salvezza? Parte da lontano la storia della salvezza. E vedete che lo scontro è veramente notevole dal punto di vista culturale. E sono i magi dell'Epifania ad autentificare la presenza della divinità in questo bambino, no? Che è realmente, materialmente, naturalmente esule, povero e indifeso, come poi lo descrive il Vangelo. I magi si sono subito mossi, dopo aver capito, dicono di aver letto i libri sacri, i testi ermetici, che era necessario studiare le forze misteriose della natura e del corpo per scoprire il segno naturale, la stella, che risulta fondamentale per indicare la via che porta alla salvezza. Marsilio Piccino, Pico della Mirandola, Cristoforo Landino, Angelo Polizia, tutti quanti elaborano, ciascuno a suo modo, questo grande apparato, che naturalmente viene condannato dal Sant'Uffizio, quindi rimane lì, no? A nostra disposizione, però attenzione. Ora, il progetto della salvezza, secondo i filosofi rinascimentali, è scritto nella natura e lo si legge magicamente nelle pieghe dei fenomeni naturali, di cui i maghi sono gli interpreti, ed è attraverso il loro studio che hanno acquisito un potere sui fenomeni stessi, per cui sono in grado di affermare l'esistenza di una corrispondenza tra le qualità della natura e il progetto di un Dio che si incarna, che si fa natura per salvare l'umanità intera. Quindi questo non contrasta con il Vangelo, dicono. Ecco, c'è quindi una logica, anzi. Sappiamo che nel Medioevo e soprattutto nel Rinascimento, ecco perché il tema dell'adorazione dei magi è al centro dell'attenzione, poi l'abbiamo rimossa questa cosa, attenzione, non è più il momento di rimozioni, cioè è invece il momento di riflessioni su questo. L'adorazione dei magi, zitti, viene sviluppato dai pittori, che si sentono un po' maghi, come scrive Leonardo da Vinci nel trattato sulla pittura, viene sviluppato con grande impegno. E guardate, le raffigurazioni pittoriche dell'adorazione dei maghi le trovate sui cataloghi d'arte che potete, che avete in casa, anche consultare in biblioteca e navigando in rete. Ora, quale di queste rappresentazioni, se voi cercate sulla rete l'adorazione dei maghi, arriva tanto di quel materiale che forse è fin troppo, no? Però, ecco, però fate una scelta. C'è la famosa perché i medici, in alternativa al Sant'Uffizio, lanciano un messaggio dicendo: guarda che noi ce l'abbiamo la nostra teologia. Attenzione, questo c'è dietro le adorazioni dei maghi, e ci si mettono lì personaggi di casa medici dicendo: qui si pensa, si ragiona. Attenzione, apriamo un dibattito sul tema, perché è un dibattito molto importante. Non si parla ancora di scienza, cioè siamo ancora nell'ambito della magia, cioè della disciplina magia, questo è chiaro. Quindi cercate e vedete quale rappresentazione vi colpisce di più, scrivete quattro linee. Nel Rinascimento il pensiero teologico, il pensiero magico, ispirato alle figure dei magi e relativo al ruolo dei maghi, produce un'esegesi molto significativa anche dei testi dell'Antico Testamento, nei quali il tema della magia è più che mai presente come fenomeno culturale. E sono proprio, ancora una volta, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, cultori, come sappiamo dal viaggio dello scorso anno, della tradizione ebraica, perché la comunità ebraica ce l'hanno in casa, la vuole Cosimo, a produrre per primi un'esegesi molto significativa dei testi dell'Antico Testamento in relazione al tema della magia. E come si articola questa esegesi e dove porta, anche di quella ci dobbiamo impossessare, perché il nostro quadro deve essere esaustivo. Ora, di questo argomento ce ne occuperemo la prossima settimana, consapevoli del fatto che è parlando di magia che emergono gli esordi della scienza, gradualmente. E dove emergono? Ebbene, per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Intanto i magi si sono già messi in cammino e hanno iniziato a seguire la stella, no? E noi, più semplicemente, più umilmente, senza oro, senza incenso e senza mirra, possiamo seguire la via dell'alfabetizzazione. E quindi la scuola è qui e il viaggio continua. Buonanotte.